Dedizione alla pratica. Ti ho raccontato qualche breve episodio su come ho praticato. Non avevo molte conoscenze, non ho studiato molto, ho studiato il mio cuore e la mia mente e ho imparato in modo naturale mediante esperimenti, prove ed errori. Quando mi piaceva qualcosa, esaminavo cosa succedeva e dove mi avrebbe condotto. Inevitabilmente mi avrebbe trascinato in qualche successiva sofferenza. La mia pratica consisteva nell'osservarmi. Man mano che la comprensione e la visione profonda diventavano più intense, gradualmente giunsi a conoscere me stesso. Pratica con inflessibile dedizione. Se vuoi praticare il Dhamma, per favore, non pensare troppo. Se stai meditando e ti sorprendi mentre cerchi di forzare risultati specifici, allora è meglio fermarti. Quando la tua mente si assesta per diventare serena e tu pensi «Ecco, ecco, non è vero? È questo?» Fermati, prendi tutte le tue conoscenze analitiche e teoriche, impacchettale e riponile lontano, in una cassa. E non tirarle fuori per discutere o insegnare, non è un tipo di conoscenza che penetra dentro. Sono generi diversi di conoscenza. Quando si vede realmente qualcosa, non è come le descrizioni scritte. Ad esempio, scriviamo le parole desiderio sensoriale. Quando il desiderio sensoriale travolge effettivamente il cuore, è impossibile che le parole scritte possano esprimere lo stesso significato della realtà. Ugualmente avviene con collera. Possiamo scrivere le lettere di questa parola su una lavagna, ma quando siamo davvero arrabbiati, l'esperienza non è la stessa. Il cuore è già inghiottito dalla rabbia ancor prima di riuscire a leggere quelle lettere. Questo è un punto di estrema importanza. Gli insegnamenti teorici sono accurati, ma è essenziale portarli dentro il nostro cuore. Devono essere interiorizzati. Se il Dhamma non viene portato nel cuore, non lo si conosce davvero, non è veramente compreso. Io non ero diverso. Non ho studiato moltissimo, solo abbastanza per superare alcuni esami di teoria buddista. Un giorno ho avuto l'opportunità di ascoltare un discorso di Dhamma da un maestro di meditazione. Quando ascoltavo, sorsero alcuni pensieri irriverenti. Non sapevo come ascoltare un vero discorso di Dhamma. Non riuscivo a capire di cosa stesse parlando quel monaco errante e maestro di meditazione. Quel che insegnava era come se provenisse dalla sua esperienza diretta. Era come se lui seguisse la verità. Con il passare del tempo ebbi qualche esperienza della pratica in prima persona e vidi da me la verità di ciò che insegnava quel monaco. Compresi come comprendere. Sulla scia di tutto questo seguì la visione profonda. Il Dhamma stava mettendo le radici nel mio cuore e nella mia mente. Ci volle ancora molto, molto tempo prima di capire che tutto ciò che quel monaco errante aveva insegnato proveniva da quanto egli aveva visto da sé. Il Dhamma che insegnava proveniva direttamente dalla sua stessa esperienza, non da un libro. Parlò secondo la sua comprensione e la sua visione profonda. Quando fui io stesso a percorrere il sentiero, incontrai ogni particolare da lui descritto e dovetti ammettere che aveva ragione. Perciò continuai. Cerca di cogliere ogni possibile opportunità per impegnarti nella pratica del Dhamma. Che ci sia serenità o meno, a questo punto non devi preoccupartene. La priorità assoluta è di mettere in moto la ruota della pratica e creare le cause per la futura liberazione. Se hai svolto il lavoro, non c'è bisogno di preoccuparti dei risultati. Non essere in ansia pensando che non stai ottenendo risultati. L'ansia non è serenità. Ovviamente, se non svolgi il lavoro, come puoi attenderti dei risultati? Come puoi mai sperare di vedere? Chi cerca trova, chi mangia si sazia. Tutto quel che è intorno a noi ci mente. Riconoscerlo anche 10 volte al giorno va già abbastanza bene, però Il solito vecchio folle continua a raccontarci le solite vecchie bugie e fandonie. Se sappiamo che sta mentendo, non va poi così male, ma ci può volere un tempo troppo lungo prima di accorgercene. Il vecchio arriva e cerca di raggirarci con l'inganno in continuazione. Praticare il Dhamma significa sostenere la virtù, sviluppare il Samadhi e coltivare la saggezza nel nostro cuore. Ricorda e rifletti sulla triplice gemma, il Buddha, il Dhamma e il Sangha. Abbandona assolutamente tutto, senza eccezione. Le nostre azioni sono le cause e le condizioni che matureranno proprio in questa vita. Impegnati perciò con sincerità. Anche se dobbiamo stare seduti su una sedia per meditare, è ancora possibile mettere a fuoco la nostra attenzione. All'inizio non dobbiamo focalizzare molte cose, solo il nostro respiro. Se preferiamo, possiamo ripetere mentalmente a ogni respiro le parole Buddha, Dhamma o Sangha. Mentre focalizzi l'attenzione, decidi di non controllare il respiro. Se il respiro sembra affaticato o poco agevole, ciò indica che non ci stiamo relazionando a esso nel giusto modo. Finché non saremo a nostro agio con il respiro, ci sembrerà troppo flebile o troppo profondo, troppo sottile o troppo pesante. Quando ovviamente ci rilassiamo nel respiro, lo troviamo piacevole e accogliente e siamo chiaramente consapevoli di ogni inspirazione ed espirazione. Significa che stiamo imparando come fare. Se non lo stiamo facendo in modo giusto, perderemo il respiro. Se questo avviene, è meglio fermarsi un momento e rimettere a fuoco la consapevolezza. Se durante la meditazione ti viene il desiderio di sperimentare fenomeni psichici o la mente diventa luminosa e radiosa, oppure hai visioni di palazzi celestiali e così via, non c'è bisogno di aver paura. Sii semplicemente consapevole di tutto quello che ti trovi a sperimentare e continua a meditare. Dopo un po' di tempo può succedere che il respiro sembri rallentare fino a fermarsi. La sensazione del respiro pare svanire e ci si allarma. Non preoccuparti, non c'è nulla da temere. Si pensa solo che la respirazione si sia fermata. In realtà il respiro è ancora lì, ma sta funzionando a un livello molto più sottile del solito. Col tempo il respiro tornerà normale da sé. Inizialmente concentrati solo per rendere la mente calma e serena. Che tu stia seduto su una sedia o viaggiando in automobile, oppure facendo un giro in barca, ovunque ti capiti di trovarti, dovresti essere abbastanza abile nella tua meditazione da riuscire a entrare a tuo piacimento in uno stato di pace. Quando sali sul treno o ti siedi, porta in fretta la tua mente in uno stato di pace. Ovunque tu sia, puoi sempre sedere. Questo livello di abilità indica che stai familiarizzando con il sentiero. Poi investiga. Utilizza il potere di questa mente serena per investigare quel che sperimenti. A volte si tratta di quel che vedi, altre volte di quel che ascolti, odori, assapori, percepisci con il tuo corpo, oppure pensi o senti nel tuo cuore. Quale che sia l'esperienza sensoriale che si presenta, che ti piaccia o no, assumila come oggetto di contemplazione. Semplicemente conosci quel che stai sperimentando. Non proiettare significati o interpretazioni sulla consapevolezza di questi oggetti dei sensi. Se è bene, sappi solo che è bene. Se è male, sappi solo che è male. Questa è realtà convenzionale. Bene o male, tutto è impermanente, insoddisfacente e non sé. È tutto inaffidabile. Non vale la pena di aggrapparsi o di attaccarsi a nulla di tutto ciò. Se riesci a mantenere questa pratica di pace e investigazione, la saggezza si genererà automaticamente. Tutto quel che si percepisce con i sensi e che si sperimenta cade allora in queste tre fosse dell'impermanenza, dell'insoddisfazione e del non sé. Questa è la meditazione di Vipassana. La mente è già serena e tutte le volte che stati impuri della mente salgono in superficie, gettali in una di queste tre fosse per l'immondizia. Questa è l'essenza della Vipassana, scartare tutto come impermanente, insoddisfacente e non sé. Buono, cattivo oppure orribile, qualsiasi cosa si tratti, gettala via. In breve tempo, comprensione e visione profonda, ossia una tenue visione profonda, fiorirà nel mezzo delle tre caratteristiche universali. In questo stadio iniziale la saggezza è ancora debole, ma cerca di mantenere questa pratica con coerenza. È difficile da esprimere a parole, ma è come se qualcuno volesse conoscermi. Dovrebbe venire e vivere qui. Alla fine, entrando quotidianamente in rapporto l'uno con l'altro, potremmo conoscerci. Rispettare la tradizione. È giunto il momento di cominciare a meditare. Meditare per capire, per abbandonare, per lasciare andare e per essere in pace. Sono prevalentemente stato un monaco errante. Ho viaggiato a piedi per recarmi da maestri e per cercare la solitudine. Non me ne sono andato in giro a tenere discorsi di Dhamma. Andavo ad ascoltare i discorsi di Dhamma dei grandi maestri buddisti di allora. Non sono andato io a insegnare a loro. Ascoltavo ogni consiglio che avevano da offrirmi. Ascoltavo pazientemente anche quando erano monaci giovani o ordinati da poco tempo a cercare di dirmi cosa fosse il Dhamma. Di rado prendevo parte a discussioni sul Dhamma. Non riuscivo a vedere la ragione per cui dovessi venire coinvolto in lunghe discussioni. Qualsiasi insegnamento accettassi, lo adottavo subito, direttamente, quando puntavo sulla rinuncia e sul lasciare andare. Non è necessario diventare esperti nelle scritture. Diventiamo più anziani ogni giorno che passa e ogni giorno balziamo su un miraggio, lasciandoci sfuggire la realtà. Praticare il Dhamma è del tutto differente dallo studiarlo. Dell'ampia varietà di stili e tecniche di meditazione non ne critico nemmeno uno. Fino a quando comprendiamo il loro vero scopo e significato, non sono sbagliati. Secondo me non riusciremo mai, se ci definiamo meditanti buddisti senza seguire strettamente il codice di disciplina monastica, Vinaya. Perché? Perché cerchiamo di eludere una sezione di vitale importanza del sentiero. Tralasciando la virtù, il samadhi o la saggezza non funzioneranno. Alcuni potrebbero dirti di non attaccarti alla serenità della meditazione di samatha. Non preoccuparti di samatha, punta diritto alla saggezza e alla pratica di visione profonda, di vipassana. Per come la vedo io, se cerchiamo di deviare direttamente verso Vipassana, è impossibile completare il percorso con successo. Non abbandonare il modo di praticare e le tecniche di meditazione degli eminenti maestri della tradizione della foresta, come i venerabili Ajahn Sao, Ajahn Mun, Ajahn Tongrat e Ajahn Upali. Il sentiero che insegnano, se lo percorriamo nel modo in cui fecero loro, è del tutto affidabile e vero. Se seguiamo le loro orme, otterremo la vera visione profonda dentro noi stessi. Ajahn Sao si prese cura della sua virtù in modo impeccabile. Non disse che dovremmo eluderla. Questi grandi maestri della tradizione della foresta raccomandarono in modo particolare di praticare la meditazione e la disciplina monastica, e per il profondo rispetto che nutriamo nei loro riguardi, dovremmo applicare quel che insegnarono. Se loro dissero di farlo, allora facciamolo. Se dissero di fermarsi perché è sbagliato, fermiamoci. Lo facciamo per fiducia, lo facciamo con incrollabile sincerità e determinazione. Lo facciamo finché non vediamo il Dhamma nei nostri cuori, finché non siamo Dhamma. Questo è ciò che i maestri della tradizione della foresta insegnarono. Di conseguenza, i loro discepoli svilupparono profondo rispetto, timore reverenziale e affetto per loro, poiché fu seguendo il loro sentiero che videro quel che i loro maestri videro. Provaci. Fai proprio come ti dico. Se lo fai veramente, vedrai il Dhamma. Sarai il Dhamma. Se intraprendi davvero la ricerca, che cosa potrebbe fermarti? Le contaminazioni della mente saranno sopraffatte se ti accosti a esse con la strategia giusta. Sii uno che rinuncia di poche parole, che s'accontenta di poco e che abbandona tutti i modi di vedere e le opinioni che provengono dalla presunzione e dalla boria. Allora sarai in grado di ascoltare pazientemente tutti, anche se stanno dicendo cose sbagliate. Sarai in grado di ascoltare pazientemente pure chi ha ragione. Esamina te stesso in questo modo. Te lo assicuro, è possibile se ci provi. Raramente gli studiosi vengono per mettere in pratica il Dhamma. Qualcuno c'è, ma sono pochi. È una vergogna. Quello che hai fatto fino ad ora e che tu sia venuto qui in visita è già degno di lode. Mostra forza interiore. In alcuni monasteri si incoraggia solo lo studio. I monaci studiano e studiano, senza sosta, senza che sia possibile intravedere la fine, e non eliminano mai quel che deve essere eliminato. Studiano solo la parola pace. Però, se riesci a fermarti, scoprirai una cosa che ha realmente valore. È così che si fa ricerca. Questa ricerca davvero preziosa la si fa stando completamente immobili. Conduce direttamente a quel che hai letto. Se invece gli studiosi non praticano la meditazione, la loro conoscenza ha poca comprensione. Quando mettono in pratica gli insegnamenti, allora quelle cose che hanno studiato diventano vivide e chiare. Perciò comincia a praticare. Sviluppa questo tipo di comprensione. Prova a vivere nella foresta. Vieni e resta in una di queste piccole capanne. Provare per un po' questo addestramento e sperimentarlo da te stesso ha un valore di gran lunga maggiore della sola lettura dei libri. Così puoi discutere con te stesso. Mentre osservi la mente, è come se essa lasciasse andare e riposasse nel suo stato naturale. Quando dalla sua immobilità, dal suo stato naturale, essa si increspa e ondeggia nella forma di pensieri e concetti, il processo condizionante del sankhara viene messo in moto. Sii molto attento e mantieni l'occhio vigile su questo processo condizionante. Allorché si muove e viene snidata da questo stato naturale, la pratica del Dhamma non è più sulla giusta strada. Scende in quella dell'autoindulgenza o dell'automortificazione. Proprio lì. È ciò che fa sorgere questa rete di condizionamento mentale. Se lo stato mentale è buono, ciò crea un condizionamento positivo. Se è cattivo, il condizionamento è negativo. Queste cose si originano nella tua stessa mente. Ti sto dicendo che è molto divertente osservare da vicino come lavora la mente. Potrei parlarne allegramente tutto il giorno. Quando riuscirai a comprendere le vie della mente, vedrai come funziona questo processo e come esso procede a causa del lavaggio cerebrale al quale siamo sottoposti dalle impurità della mente. Considero la mente solo come un posto a sedere. Gli stati psicologici sono ospiti che vengono a visitare questo posto. A volte lo vanno a trovare dietro invito, altre volte arrivano per conto loro, arrivano al centro d'accoglienza. Addestra la mente a osservarli e conoscerli tutti con uno sguardo di vigile consapevolezza. È così che ti prendi cura del tuo cuore e della tua mente. Tutte le volte che un visitatore si avvicina, gli fai cenno di allontanarsi. Se consenti loro di entrare, dove siederanno? C'è soltanto una sedia e ci sei seduto tu. Passa tutto il giorno seduto in questo posto. Questa è la ferma e incrollabile consapevolezza del Buddha che sorveglia e protegge la mente. Tu sei seduto proprio lì, fin dal momento in cui sei emerso dal grembo. Tutti i visitatori che sono venuti a trovarti sono arrivati proprio lì. Non importa quanto spesso arrivano sempre in questo stesso posto, proprio lì. Conoscendoli tutti, la consapevolezza del Buddha siede solitaria, ferma e incrollabile. Questi visitatori viaggiano fin qui per cercare ed esercitare un influsso, per condizionare e governare la tua mente in vari modi. Quando riescono a far sì che la mente sia coinvolta nelle loro questioni, sorgono gli stati psicologici. Quale che sia la questione, ovunque paia condurre, dimenticala e basta. Non ha importanza. Conosci semplicemente chi sono gli ospiti appena arrivano. Appena saranno giunti, troveranno una sedia sola. E per tutto il tempo che la occuperai, non avranno un posto per sedersi. Arrivano pensando di riempirti gli orecchi di chiacchiere, ma questa volta per loro non c'è spazio per sedersi. Anche la prossima volta che verranno non troveranno sedie libere. Non importa quante volte questi visitatori si presenteranno, troveranno sempre lo stesso tipo seduto nello stesso punto. Da quella sedia non ti sei mosso. Per quanto tempo pensi che continueranno con questo genere di situazioni? Solo parlando con loro riesci a conoscerli a fondo. Tutti coloro e tutte le cose che hai conosciuto da quando hai cominciato a sperimentare il mondo verranno a farti visita. Osservarli semplicemente ed essere consapevole proprio lì è abbastanza per vedere il Dharma appieno. Discuti, osserva e contempla da te stesso. È così che si discute il Dhamma. Non so come parlare di nient'altro, posso continuare a parlare in questo modo, ma alla fine non c'è nient'altro che parlare e ascoltare. Ti raccomanderei di andare a praticare realmente. Padroneggiare la meditazione. Se guardi da te, è certo che andrai incontro ad alcune esperienze. C'è un sentiero a guidarti e a indicarti la direzione. Man mano che prosegui, la situazione cambia e devi modificare il modo in cui la percorri per porre rimedio ai problemi che nascono. Ci può volere molto tempo prima che tu veda un indicatore chiaro. Se stai per percorrere lo stesso mio sentiero, il viaggio deve indubbiamente aver luogo nel tuo cuore, altrimenti incontrerai numerosi ostacoli. È proprio come sentire un suono. Il sentire è una cosa, il suono è un'altra, e siamo coscientemente consapevoli di entrambi senza complicare la questione. Facciamo affidamento sulla natura, che nella ricerca della verità ci fornisce il materiale grezzo per l'investigazione. Alla fine la mente disseziona e separa i fenomeni da sé. Per dirla semplicemente, la mente non viene coinvolta. Quando gli orecchi captano un suono, osserva cosa succede nel cuore e nella mente. Restano legati, intrappolati e sono trasportati via da esso? Si irritano? Sappi almeno questo. Quando un suono verrà poi archiviato, non disturberà la mente. Stando qui, prendiamo quelle cose che stanno a portata di mano, non quelle lontane. Anche se ci piacerebbe evitare il suono, non è possibile fuggire. L'unica possibile via di fuga è addestrare la mente a essere ferma in presenza del suono. Posa il suono. Possiamo ancora udire i suoni che lasciamo andare. Sentiamo il suono, ma lo lasciamo andare, perché già lo abbiamo posato. Non è che dobbiamo separare in modo forzato il sentire dal suono. Si separano automaticamente in ragione dell'abbandono e del lasciare andare. Anche se volessimo attaccarci a un suono, la mente non ci si attaccherebbe, perché quando abbiamo compreso la vera natura di quel che vediamo, sentiamo, odoriamo, assaporiamo e di tutto il resto il cuore vede con chiara visione profonda che tutto quello che viene percepito dai sensi rientra senza eccezione nell'ambito delle universali caratteristiche dell'impermanenza, dell'insoddisfazione e del non sé. Tutte le volte che sentiamo un suono, esso è compreso nei termini di queste caratteristiche universali. Tutte le volte che si verifica un contatto sensoriale con l'orecchio, sentiamo, ma è come se non sentissimo. Questo non significa che la mente non funziona più, la consapevolezza e la mente si intrecciano e si fondono per controllarsi a vicenda sempre e senza sosta. Quando la mente è addestrata a questo livello, non importa quale sia il percorso lungo il quale avremo scelto di incamminarci per fare ricerca, coltiveremo l'analisi dei fenomeni, uno dei fattori essenziali dell'illuminazione, e questa analisi proseguirà con uno slancio suo proprio. Nota a piè di pagina. Dhamma Vicaya, investigazione dei Dharma o stati mentali. Discuti il Dhamma con te stesso. Dipana e libera sensazioni, ricordi, percezioni, pensieri, intenzioni e coscienza. Nulla sarà in grado di entrare in contatto con essi man mano che continuano a svolgere le loro funzioni per conto loro. Per chi padroneggia la propria mente, questo processo di riflessione e di investigazione fluisce automaticamente. Non è più necessario indirizzarlo intenzionalmente. Quale che sia l'ambito verso il quale la mente inclini, la contemplazione avviene immediatamente in modo abile. Se la pratica del Dhamma raggiunge questo livello, si ottiene un altro interessante e benefico aspetto. Quando si dorme, non ci saranno più russare, parlare nel sonno, digrignare i denti, agitarsi e rivoltarsi nel letto. Anche se il sonno è stato profondo, quando ci sveglieremo non saremo assonnati. Ci sentiremo pieni di energia e vigili, come se fossimo stati svegli per tutto il tempo. Di solito russavo, ma quando la mia mente iniziò a restare sempre sveglia, smisi di farlo. Come si può russare se si è svegli? È solo il corpo che si ferma e dorme. La mente è del tutto sveglia giorno e notte, 24 ore su 24. Questa è la pura e intensa consapevolezza del Buddha, colui che conosce il risvegliato, il gioioso, il radioso. Questa chiara consapevolezza non dorme mai. La sua energia si sostiene da sé e non diviene mai smorta o sonnolenta. A questo livello potete stare senza dormire per 2 o 3 giorni. Quando il corpo inizia a manifestare segni di stanchezza, ci sediamo per meditare e immediatamente si entra in profondo samadhi per 5 o 10 minuti. Quando usciamo da questo stato, ci sentiamo freschi e rinvigoriti come se avessimo dormito per una notte intera. Se abbiamo superato le preoccupazioni per la salute del corpo, dormire ha un'importanza minima. Ci prendiamo cura del corpo assumendo le giuste misure, ma non siamo ansiosi per le condizioni fisiche. Lasciamo che il corpo segua le sue leggi naturali. Non dobbiamo dire al corpo cosa fare. Lo decide da sé. È come se qualcuno ci pungolasse, ci spingesse a impegnarci e sforzarci. Anche se ci sentiamo pigri, dentro c'è una voce che sprona continuamente la nostra diligenza. Il ristagno è impossibile a questo punto, perché lo sforzo e il progresso hanno guadagnato uno slancio inarrestabile. Per favore, verificalo tu stesso. Hai studiato e imparato a lungo. Ora è tempo di studiare e imparare in relazione a te stesso. Nelle fasi iniziali di pratica del Dhamma, l'isolamento del corpo è di vitale importanza. Quando vivrai da solo, isolato, ricorderai le parole del venerabile Sariputta. L'isolamento del corpo è la causa e la condizione affinché sorgano l'isolamento della mente e degli stati di samadhi profondo liberi dal contatto sensoriale esterno. Questo isolamento della mente è a sua volta la causa e la condizione per l'isolamento dalle contaminazioni mentali, per l'illuminazione. Alcuni tuttavia dicono ancora che la solitudine non è importante. Se il tuo cuore è sereno, non importa dove sei. È vero, ma nella fase iniziale dovremmo ricordare che l'isolamento fisico in un ambiente adatto è di primaria importanza. Oggi, o comunque presto, cerca un solitario luogo di cremazione in una foresta, lontana da ogni abitazione. Sperimenta la vita completamente solo. Oppure cerca la cima di una montagna che ispiri timore. Va e vivi da solo, va bene? Ti divertirai un sacco tutta la notte, solamente allora conoscerai da te. Anch'io una volta pensavo che l'isolamento fisico non fosse di particolare importanza. È così che pensavo, ma una volta che sono andato e l'ho fatto, ho riflettuto su quel che il Buddha ha insegnato. Il Beato incoraggiò i suoi discepoli a praticare in luoghi remoti, molto lontani dalla vita sociale. All'inizio questo costituisce un fondamento per l'interiore isolamento della mente, che poi supporta l'incrollabile isolamento dalle contaminazioni. Ad esempio, mettiamo che tu sia un laico, con casa e famiglia. Quale solitudine puoi avere? Quando torni a casa, appena entri, sono la confusione e le complicazioni a colpirti. Non c'è solitudine. E così te la svigni per un ritiro in un luogo remoto e l'atmosfera è del tutto differente. È necessario comprendere l'importanza dell'isolamento fisico e della solitudine nelle fasi iniziali di pratica del Dhamma. Poi si cerca un maestro di meditazione per ricevere istruzioni. Lui o lei ti guidano, ti consigliano e ti indicano i punti in cui la tua comprensione è errata, perché il fraintendimento sta proprio lì dove tu pensi d'essere nel giusto. È proprio dove hai torto che sei sicuro di avere ragione. Quando l'insegnante spiega, capisci quel che è sbagliato, e proprio dove l'insegnante ti dice che sei in errore, è precisamente lì che pensavi di essere nel giusto. Da quel che ho sentito, c'è un buon numero di monaci buddisti studiosi che cercano e ricercano basandosi sulle scritture. Non c'è ragione per cui non si dovrebbe far ricorso all'esperienza. Quando è il momento di aprire i nostri libri e di studiare, noi impariamo in questo modo. Però, quando è il momento di iniziare a combattere e di dare battaglia, noi combattiamo in un modo che può non corrispondere alla teoria. Se un guerriero entra in battaglia e combatte seguendo quel che ha letto, non riuscirà a tener testa al nemico. Quando il guerriero è autentico e la battaglia è reale, egli deve combattere in un modo che va al di là della teoria. È così. Le parole del Buddha nelle scritture sono soltanto regole generali ed esempi da seguire, e lo studio può indurre talvolta alla disattenzione. La via dei maestri della foresta è la via della rinuncia. Su questo sentiero c'è solo l'abbandono. Noi sradichiamo i punti di vista che provengono dalla presunzione del sé. Sradichiamo proprio l'essenza del nostro senso del sé. Te lo assicuro, questa pratica ti sfiderà al centro del tuo cuore. Però, indipendentemente da quanto difficile possa essere, non abbandonare i maestri della foresta e i loro insegnamenti. Senza una guida appropriata, la mente e il samadhi sono potenzialmente davvero ingannevoli. Cose che non dovrebbero essere possibili iniziano ad accadere. Mi sono sempre avvicinato a questo genere di fenomeni con cautela e attenzione. Quando ero solo un giovane monaco, durante i miei primi anni di pratica, non potevo ancora fare affidamento sulla mia mente. Appena acquisii una considerevole esperienza e potei riporre piena fiducia nel funzionamento della mia mente, ovviamente nulla costituì un problema. Anche se si manifestavano fenomeni insoliti, li lasciavo perdere. Se sappiamo come funzionano queste cose, cessano da sé. È tutto combustibile per la saggezza. Con il passare del tempo ci sentiamo completamente a nostro agio. Nella meditazione possono essere sbagliate anche cose che di solito non lo sono. Ad esempio, sediamo con determinazione a gambe incrociate e decidiamo: bene, questa volta non si tergiversa, concentrerò la mente, stai a vedere. Non c'è possibilità che questo sistema funzioni. Tutte le volte che ci ho provato, la mia meditazione non è andata da nessuna parte. Noi però amiamo queste bravate. Da quel che ho notato, la meditazione si sviluppa a un ritmo suo proprio. Molte sere, appena mi sono seduto a meditare, ho detto a me stesso: bene, questa notte non mi muoverò da qui almeno fino all'una. Anche già solo con questo pensiero stavo creando del cattivo kamma, perché non passava molto tempo prima che il mio corpo fosse attaccato da ogni parte da dolori che mi opprimevano fino al punto di farmi sentire come se fossi sul punto di morire. Ovviamente le occasioni nelle quali la meditazione andava bene erano quelle in cui non ponevo alcun limite alle sedute. Non mi ponevo l'obiettivo delle 7, delle 8 o delle 9, né qualsiasi altra cosa. Semplicemente continuavo a restare seduto, andando avanti con costanza e lasciando andare con equanimità. Non forzare la meditazione. Non tentare di interpretare quel che sta avvenendo. Non costringere il tuo cuore pretendendo non realisticamente che entri in uno stato di samadhi, altrimenti esso sarà ancor più agitato e imprevedibile del normale. Consenti solo al cuore e alla mente di rilassarsi, di sentirsi bene e a proprio agio. Fai con agio fluire il respiro al giusto ritmo, né troppo corto né troppo lungo. Non cercare di trasformarlo in qualcosa di speciale. Lascia che il corpo stia bene, sia rilassato e a proprio agio. Continua a fare così. La tua mente ti chiederà: per quanto tempo mediteremo questa notte? Quando smetteremo? Brontola in continuazione e così devi ringhiarle contro un sommesso rimprovero. Ascolta, lasciami in pace e basta. Questo intrigante ficcanaso deve essere costantemente sottomesso, perché non si tratta nient'altro che di contaminazioni che vengono a infastidirti. Non prestarvi alcuna attenzione. Con loro devi essere inflessibile. Se intendo smettere presto o andare avanti fino a tarda notte, non sono proprio fatti tuoi. Se voglio stare seduto tutta la notte, non fa differenza per nessuno. E allora perché vieni a infilare il tuo naso nella mia meditazione? È così che devi tagliare fuori quest'impiccione. Così puoi andare avanti a meditare per tutto il tempo che vuoi, secondo quel che senti essere giusto. La mente diventa serena quando le consenti di rilassarsi e di essere a proprio agio. Allorché sperimenti questa pace, riconosci la forza dell'attaccamento e ti rendi conto di essa. Quando riuscirai a sedere senza sosta per un tempo davvero lungo, oltre la mezzanotte, a tuo agio e rilassato, saprai che hai preso confidenza con la meditazione. Comprenderai in che modo l'attaccamento e l'aggrapparsi contaminano la mente. Alcuni accendono davanti a loro un bastoncino d'incenso quando siedono a meditare e fanno questo voto: non mi alzerò fino a che questo bastoncino d'incenso non si consumerà. Poi si siedono. Dopo che a loro sembra essere trascorsa un'ora, aprono gli occhi e capiscono che sono passati solo 5 minuti. Delusi perché il bastoncino è ancora troppo lungo, fissano l'incenso. Chiudono di nuovo gli occhi e continuano. Presto però li riaprono di nuovo per controllare quel bastoncino d'incenso. Questa gente non va da nessuna parte con la meditazione. Non fare così. Stando solo seduti a immaginare quel bastoncino d'incenso, mi chiedo se sia quasi finito. La meditazione non porta da nessuna parte. Non dare importanza a queste cose. La mente non deve fare nulla di speciale. Se stai per intraprendere il compito di sviluppare la mente nella meditazione, non lasciare che la contaminazione della brama conosca le regole fondamentali e gli obiettivi. Ti chiede: come mediterai, venerabile? Per quanto tempo? Quanto tardi pensi che si farà? La brama continua ad assillarci fino a che non si giunge a un accordo. Quando dichiariamo che staremo seduti fino a mezzanotte, inizia immediatamente ad assillarci. Ancor prima che sia trascorsa un'ora, ci sentiamo così irrequieti e impazienti da non riuscire a continuare. Un numero ancora maggiore di impedimenti ci attaccano e ci rimproveriamo. Sono senza speranza. Forse che lo stare seduto mi ucciderà? Anche se ho detto che ero in procinto di renderla incrollabile nel samadhi, la mente è ancora inaffidabile e vaga ovunque. Ho fatto un voto, ma non l'ho mantenuto. Quando pensieri di autosvalutazione e scoraggiamento assalgono la mente, sprofondiamo nell'odio verso noi stessi. Tutto questo rende le cose più difficili. Non c'è nessuno a cui dare la colpa o con cui arrabbiarci. Quando facciamo un voto, però, dobbiamo rispettarlo. Lo si rispetta e si muore per mantenerlo. Se facciamo voto di stare seduti per un certo periodo di tempo, non dovremmo infrangere il voto e fermarci. Nel frattempo, ovviamente, pratichiamo e sviluppiamo la pratica in modo graduale. Non c'è alcun bisogno di fare voti spettacolari. Cerca di addestrare la mente con costanza e perseveranza. Saltuariamente la meditazione sarà serena e tutti i dolori e disagi del corpo svaniranno. Il male alle caviglie e alle ginocchia cesserà da sé. Se quando proviamo a coltivare la meditazione iniziano a sorgere strane immagini, visioni o percezioni sensoriali, la prima cosa da fare è controllare il nostro stato mentale. Non trascurare questo principio basilare. Perché sorga questo genere di immagini, la mente deve essere relativamente tranquilla. Non desiderare che appaiano e non desiderare che non appaiano. Se sorgono, esaminale, ma non permettere che ti ingannino. Ricorda solamente che non sono nostre, sono impermanenti, insoddisfacenti e non sé, proprio come qualsiasi altra cosa. Anche se sono reali, non dimorare in esse e non prestarci molta attenzione. Se rifiutano con ostinazione di svanire, metti di nuovo a fuoco la consapevolezza sul respiro con più energia. Prendi almeno 3 respiri lunghi e profondi e ogni volta espira tutta l'aria lentamente. Questo può essere un trucco. Continua a rimettere a fuoco l'attenzione. Non essere possessivo nei confronti di questo genere di fenomeni. Non sono nulla di più di quel che sono e quel che sono è potenzialmente ingannevole. Sia che ci piacciano e ce ne innamoriamo, sia che avvelenino la mente con la paura, non sono affidabili. Possono non essere veri o non essere ciò che sembrano. Se ne fai esperienza, non cercare di interpretarne il senso né di proiettare significati su di essi. Ricorda che non sono nostri, perciò non correre dietro a queste visioni o sensazioni. Torna invece immediatamente indietro e controlla lo stato mentale di quel momento. È una regola generale. Se abbandoniamo questo principio basilare e restiamo irretiti da quel che crediamo di vedere, possiamo dimenticarci di noi stessi e cominciare a parlare a vanvera o perfino diventare matti. Possiamo uscire di senno fino al punto di non riuscire più a relazionarci con le persone in modo normale. Riponi la tua fiducia nel tuo stesso cuore. Qualsiasi cosa avvenga, vai semplicemente avanti osservando il cuore e la mente. Strane esperienze meditative possono essere benefiche per chi ha saggezza, ma dannose per chi non ne ha. Qualsiasi cosa succeda, non esaltarti e non allarmarti. Se avviene un'esperienza, avviene e basta. Un altro modo per avvicinarsi alla pratica del Dhamma consiste nel contemplare ed esaminare tutto quel che vediamo, facciamo e sperimentiamo. Non abbandonare mai la meditazione. Alcuni, quando terminano la meditazione seduta o quella camminata, pensano che sia il momento di fermarsi e di riposare. Smettono di mettere a fuoco la mente sull'oggetto della meditazione o sul tema della contemplazione. Li lasciano cadere del tutto. Non praticare in questo modo. Qualsiasi cosa tu veda, indagala per cosa veramente è. Contempla le brave persone nel mondo. Contempla anche quelle cattive. Osserva in modo penetrante l'uomo ricco e potente e quello indigente colpito dalla povertà. Quando vedi un bambino, una persona anziana, un uomo o una donna giovane, investiga il significato dell'età. Tutto è combustibile per l'indagine. È così che si coltiva la mente. La contemplazione che conduce al Dhamma è la contemplazione della causalità, il processo di causa ed effetto in tutte le sue varie manifestazioni, maggiore e minore, bianco e nero, bene e male. In breve, tutto. Quando pensi, riconosci che si tratta di pensieri e contempla che sono solo questo, nulla di più. Tutte queste cose vanno a finire nel cimitero dell'impermanenza, dell'insoddisfazione e del non sé. E per questa ragione non ti aggrappare in modo possessivo a nessuna di esse. Questo è il campo crematorio di tutti i fenomeni. Seppelliscili e cremali per sperimentare la verità. Avere visione profonda nell'impermanenza significa non consentire a se stessi di soffrire. Si tratta di investigare con saggezza. Ad esempio, otteniamo una cosa che consideriamo buona e piacevole e perciò siamo felici. Osservate da vicino e intensamente questa positività e questo piacere. A volte, dopo aver posseduto una cosa a lungo, ce ne stufiamo. Vogliamo darla via o venderla. Se non c'è nessuno che vuole comprarla, siamo pronti a gettarla via. Perché? Quali sono le ragioni soggiacenti a questa dinamica? Tutto è impermanente, incostante e mutevole. Ecco perché. Se non possiamo vendere quella cosa e nemmeno gettarla via, iniziamo a soffrire. L'intera questione è proprio così. E quando un episodio è del tutto compreso, non importa quante situazioni simili sorgano, sono tutte comprese alla stessa maniera. Le cose stanno semplicemente così. Come dice il proverbio, se ne hai visto uno, li hai visti tutti. A volte vediamo cose che non ci piacciono, altre volte sentiamo dei rumori spiacevoli o fastidiosi e ci irritiamo. Esaminali e ricordatelo, perché in futuro quei rumori potrebbero piacerti. Potremmo davvero provare piacere proprio per quelle cose che in precedenza abbiamo detestato. È possibile. Allora ci sovviene con chiarezza e visione profonda. Ah, tutte le cose sono impermanenti, incapaci di soddisfarci pienamente e non sé. Gettale nella fossa comune delle tre caratteristiche universali. L'attaccamento alle cose piacevoli che otteniamo, che abbiamo e che siamo, cesserà. Tutto quel che sperimentiamo genera visione profonda nel Dhamma. Ho detto tutto questo soltanto perché tu lo possa ascoltare e pensarci su. Sono solo parole, questo è tutto. Quando la gente viene a trovarmi, parlo. Questo genere di argomenti non serve per sedersi in circolo e chiacchierarne per ore. Fallo e basta. Entraci dentro e fallo. È come quando chiamiamo un amico per andare da qualche parte. Lo invitiamo, otteniamo una risposta, poi si va, senza troppe storie. Diciamo solo quel che serve e lasciamo le cose come stanno. Posso dirti una cosa o due sulla meditazione perché ho fatto il lavoro che era da fare. Però, sai, posso sbagliare. Il tuo lavoro consiste nell'investigare e nello scoprire da te se quel che dico è vero.